credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Vite sconosciute. Testimoni del Vangelo fino ai confini della terra.
Un caro saluto a tutti voi amici in ascolto da Monia Parente. Eccoci puntuali al nostro appuntamento mensile con padre Egidio Picucci, cappuccino, che è con noi per raccontarci la storia di un missionario. Anzi, oggi padre di una missionaria, una suora. Intanto buongiorno e benvenuto.
Buongiorno anche a tutti gli ascoltatori. Sì, parliamo di una missionaria ed è bene di tanto in tanto parlare anche di suore missionarie, perché sono fondamentali nella vita della missionaria. Io girando il mondo mi sono accorto che dove c'è una missione ma manca la presenza delle suore, la missione non va bene. È come una casa in cui manca una donna. Sì, si vive lo stesso, ma se ci sono delle suore si vive meglio, per la possibilità che le suore hanno di poter avvicinare tutti. Cosa che agli uomini non sempre è consentito.
Allora, come sempre, padre, cominciamo con una breve biografia. Di chi parliamo oggi?
Parliamo di una suora comboniana, esattamente di suor Teresa Paola Dalle Pezze, che è stata missionaria in Mozambico. In Mozambico, tutti lo sanno, è una nazione dell'Africa sudorientale in cui vivono molti gruppi etnici. Il principale pare che sia il gruppo dei Makua. Il paese è grande, due volte e mezzo l'Italia, e ha 20 milioni di abitanti. È un paese ricchissimo di fiumi. Sembra una cosa strana, l'Africa generalmente è conosciuto come il paese della sete, il paese della siccità. Invece il Mozambico è ricco di acque, e particolarmente c'è un fiume, il fiume Zambezi, che è, oltre ad essere grande, di grande portata d'acqua, ha delle cascate meravigliose, e Ambei in lingua locale significa appunto acqua grande. È un paese che inizialmente è stato un paese indipendente, naturalmente all'inizio, conquistato poi dai portoghesi, è stata colonia portoghese che poi ha raggiunto l'indipendenza nel 1975, e allora sono cominciate le lotte tra le fazioni, e particolarmente tra una di tendenza filocomunista e l'altra di tendenza occidentale. La cosa è andata avanti fino al 1982, quando per l'attività e l'opera della comunità di Sant'Egidio finalmente le due fazioni si sono rapacificate, e grazie a Dio oggi vive una situazione di serenità e di tranquillità. Non tanto però da essere completamente sicuro, perché durante le guerre, queste guerre lunghe, durate 25 anni, il paese è stato disseminato di mine anti-uomo, e sono moltissime, per cui molti terreni ancora non possono essere lavorati e seminati perché c'è la presenza delle mine. Bene, parliamo di questa suor Teresa Paola Dalle Pezze, che è nata il 15 ottobre 1939 a Fane di Negar, in provincia di Verona. Famiglia numerosa, come generalmente erano quelle del tempo, e in cui non c'era tanta possibilità economica, per cui il babbo periodicamente doveva recarsi o a Trento o a Bolzano, faceva il muratore, per poter mandare dei soldi in famiglia e tirare avanti questa nidiata di figliuoli. Naturalmente questa situazione economica non estremamente favorevole si ripercuteva anche sulla famiglia, per cui i figliuoli dovevano adattarsi anche loro a un aiuto in casa. Lei, Teresa Paola, portava a pascolo le pecore, le capre, e naturalmente frequentava anche la scuola. Finite le elementari andò a servizio presso una signora di Parona, Verona, e seppe farsi voler bene da questi suoi datori di lavoro, perché era rispettosa, educata e lavorava con molta diligenza. A 18 anni emigrò in Svizzera in cerca di lavoro. Voleva guadagnare qualche cosa di più per aiutare la famiglia, siccome il Veneto aveva come sponda di approdo la Svizzera per l'emigrazione, anche lei andò là perché c'erano i suoi fratelli e alcuni paesani. Quando lasciò la casa, il babbo disse: ogni volta che qualcuno lascia la casa è come potare una vite, i tralci ne soffrono. Noi siamo, voi di casa e noi insieme tutti, siamo come i tralci della vite, però benché lontani gli uni dagli altri, dobbiamo rimanere uniti fra noi e con Dio, perché così saremo forti. A quel tempo i veneti, anche oggi ovviamente, ma avevano una tradizione religiosa molto forte e molto sentita. Bene, Teresa trovò lavoro in una fabbrica di stoffe nel cantone di Zug e con l'aiuto delle paesane trovò ospitalità presso le suore insegnanti della Santa Croce. E ogni anno naturalmente tornava per le ferie e consegnava ai genitori il guadagno che riusciva a guadagnarsi con la sua attività. E frequentava la chiesa, la cappella delle suore e rimaneva entusiasta a sentire i missionari che tornavano, visitavano le suore e raccontavano le loro avventure di missione. E questo era un sollievo per la vita sua di emigrante, perché la vita da emigrante non è facile oggi, ma non era facile neanche allora, particolarmente per gli italiani che si trovavano nella Svizzera. E un biografo racconta com'era la sua vita da emigrata in Svizzera.
La vita all'estero era faticosa, ma Teresa era abituata alle difficoltà. Da bambina era stata una pastorella e dopo aver terminato la scuola elementare, dagli 11 ai 18 anni, aveva lavorato come governante a Parona, vicino a Verona. L'unica differenza era che da Parona poteva tornare a casa ogni settimana, mentre da Bar solo una volta all'anno. Durante le sue brevi vacanze a Fane, i giovanotti le dimostravano il loro interesse. Tuttavia era un'infatuazione a senso unico. «Digli che non sono in casa», soleva dire alla sorella Maria Rosetta. Quest'ultima, dichiaratamente gelosa delle attenzioni rivolte alla sorella dai ragazzi, era felice di eseguire gli ordini, chiedendosi che cosa stesse succedendo a Teresa. Teresa stava segretamente coltivando la sua vocazione alla vita religiosa missionaria. Aveva sentito i racconti delle avventure dei missionari che tornavano a casa in licenza, ospitati dalle suore della Santa Croce all'ostello in Svizzera. Ascoltandoli, aveva avvertito la chiamata di Dio. Non intendo aspettare oltre. A Dio bisogna donare la propria giovinezza, tutto o niente. Ma Dio ha davvero bisogno di me. Gli africani hanno bisogno di me. Che presunzione. Che cosa dirà la mamma? Ah, chissà che dolore per mio padre. Potrei sempre dire a Dio che non sono disponibile. Ma Dio non è un giovanotto cui posso rispondere non sono in casa.
E questo era il racconto da parte di un biografo di Suor Teresa Paola di come il seme della vocazione sia stato gettato nel cuore di questa giovanissima ragazza, e anche questa volta ascoltando il racconto di altri missionari.
Ma io penso che il 99% delle vocazioni missionarie nascano così, dal racconto, dalla lettura di quanto i missionari si impegnino nell'attività dell'apostolato. Se poi c'è di mezzo anche, specialmente per i ragazzi, avventure di caccia, di liberazione di gente povera, una volta dalla schiavitù addirittura, e allora la vocazione missionaria è certa. Nel 1961 Teresa Paola anticipò le ferie, tornò a maggio anziché nei mesi estivi e tutti se ne meravigliarono. Com'è questo anticipo? Devo dire una cosa, io ho maturato la mia vocazione e ho deciso di entrare tra le suore comboniane e partire missionaria per l'Africa. E fu un po', oddio, avevano sospettato, data la sua pietà, data la sua inclinazione alla vita cristiana impegnata, avevano sospettato qualcosa, ma nessuno pensava che arrivasse a tanto, a un'età così giovane ancora. E il babbo disse: beh, va dove il Signore ti chiama, se vuoi andare in Africa a mangiare le cavallette, va pure. Il 20 settembre entrò nel noviziato di Cesiolo dalle pie madri della Negrizia, conosciute meglio come comboniane, e si convinse che l'ideale missionario era fatto proprio per lei. A 24 anni emise i voti della vita religiosa, ma non fu mandata subito in Africa, perché aveva soltanto le scuole elementari, quindi le superiori vollero che maturasse un po' la sua formazione intellettuale, almeno prendendo il diploma di maestra d'asilo, in modo che una volta in missione potesse esplicare meglio la sua attività. E messi i voti fu inviata al seminario comboniano di Viseu in Portogallo, innanzitutto perché poteva fare esperienza di convivenza con i giovani che erano destinati alla missione, ma poi soprattutto perché doveva imparare il portoghese, dato che in Mozambico si parla portoghese, oltre naturalmente alle lingue locali. Il seminario era molto povero, quindi lei doveva adattarsi a tutti i lavori, a quelli della cucina, della lavanderia, tutto, pur di poter fare in modo che questi giovani potessero avere il necessario per potersi preparare alla vita della missione. L'8 luglio del 68 arrivò in Mozambico e scrisse ai genitori, volendo avrei potuto anche fare una visita in Italia, ma poi ho pensato che il distacco sarebbe stato molto doloroso e quindi ho preferito partire direttamente dal Portogallo per andare in Mozambico per risparmiare a me e a voi questo momento così doloroso del distacco.
Inizia così l'avventura missionaria di Suor Teresa Paola, il 68, quindi ancora molto giovane.
Molto giovane, erano proprio i periodi in cui il movimento del 68 si faceva sentire in Italia, ma si faceva sentire anche altrove, perché la situazione che trovò in Mozambico non era certamente delle più rosee, perché poi cominciò una persecuzione contro i religiosi, i quali a un certo punto furono allontanati tutti. Molti partirono, ma molti comboniani cappuccini restarono, perché era il momento in cui c'era più bisogno della presenza di gente che incoraggiasse i poveri cristiani e anche coloro che non erano cristiani. Una presenza amica è sempre una garanzia di sopravvivenza. Ci fu qualcuno che alzò la voce contro il sistema colonialistico portoghese, ma furono espulsi. I tempi erano maturi finalmente e il Mozambico arrivò nel 1975 alla indipendenza. Però poi cominciò una lotta intestina fra due partiti, il Frelimo che era di tendenza comunista e la Renamo che invece era di tendenza governativa occidentale. Il Frelimo, una volta raggiunto il potere, mise in atto una intolleranza indicibile verso il cristianesimo, sfociata in una vera e propria persecuzione. Furono costituiti dei villaggi comuni nei quali la gente era costretta a trasferirsi per lavorare nelle fattorie statali. Furono nazionalizzate le scuole, le missioni, le chiese, tutto, in modo che i missionari non avevano più nulla di proprio per potersi ospitare e anche svolgere il loro apostolato. La gente soffriva terribilmente, vestiva con le foglie degli alberi, con le cortecce degli alberi, una fame terribile, e ci furono delle scene di guerriglia in cui i protagonisti furono i bambini. Li convincevano, li drogavano, attaccavano al collo di questi bambini una specie di collana dicendo che dentro c'era una polvere miracolosa che li rendeva immuni dalle pallottole e dalle fucilate, e questi bambini drogati credevano a questo e morirono in migliaia e migliaia di questi bambini. Una cosa tragica che i missionari portavano sulle loro spalle e nel loro cuore. Una di quelle che soffrivano maggiormente per questo era proprio Sor Teresa Maria, la quale, trovandosi nelle scuole, vedeva sparire questi ragazzi uno dopo l'altro e veniva a sapere la fine tragica che facevano nei campi di battaglia. E una consorella scrive così di lei: vissuta in questo periodo così tragico e di cui soffrì molto.
Fare programmi non era il suo forte. Suor Teresa di natura lavorava meglio in condizioni precarie. Allo stesso tempo era anche conscia delle sue lacune scolastiche. Quando le fu chiesto di diventare preside della scuola di Netia, sentì tutto il peso della sua inadeguatezza e si fece affiancare da sorelle più preparate che potessero aiutarla e alle quali chiedere consiglio. Quando si rivolgeva ai suoi allievi, dimenticava completamente se stessa. La loro vita era molto più dura della sua. Faceva tutto ciò che era in suo potere per garantire ai bambini una alimentazione equilibrata. Chiedeva aiuti ai parrocchiani di fame, ricordando loro che dovevano essere generosi allo stesso modo in cui Dio lo era stato con loro. Ognuno dovrebbe fare la sua parte come suggerisce Cristo. Io cerco di fare la mia. Teresa visse a cavallo tra le due guerre, i primi 7 anni durante la guerra per l'indipendenza, gli ultimi 10 durante la guerra civile. Non era una donna che rifletteva sulle questioni politiche, ma non sottovalutava i terribili problemi del paese e tentava nel suo piccolo di gettare le basi per un futuro migliore, educando i bambini mozambicani. Per un breve periodo fu preside della scuola missionaria di Netia. Nel 1968 poi ricoprì lo stesso ruolo a Niemba, finché non ritornò a Netia, dove rimase fino al 1976. In quello stesso anno le venne affidato dal governo l'insegnamento di scienze a Monapo e la responsabilità della salute di 400 studenti.
Una vita missionaria, quella di Suor Teresa Paola, quindi vissuta soprattutto con i giovani, con gli studenti, in un periodo veramente difficile per il Mozambico.
E soprattutto per lei, ripeto, questa Teresa Paola, perché avendo questi ragazzi e vederli scomparire era veramente una sofferenza per lei. Nel 79 ci fu l'ordine di allontanamento di tutti i missionari. Scoppiò invece un'epidemia di colera e c'era bisogno dell'assistenza delle suore ai malati, quindi venne rimandato questo allontanamento dei missionari. Sor Teresa Paola fu coinvolta in questo processo di trasformazione della società mozambicana. Fu insegnante in vari luoghi e, nonostante le difficoltà, cercò sempre di seguire con scrupolo le ragazze, sue alunne, per le quali chiedeva continuamente alla sua parrocchia di Verona aiuto per poterle assistere, sfamare e vestire. Dovette togliere, come tutte le altre, l'abito religioso, e questo le costò molto perché era affezionata a questa sua divisa di missionarie che la distingueva e la qualificava come inviata dal Signore in questa zona di lavoro missionario. E l'attività di evangelizzazione comunque proseguì nonostante difficoltà, però proseguì in un modo quasi clandestino, e personalmente soffrì anche perché ebbe un grave incidente stradale le cui conseguenze portò sul corpo che fu, non voglio dire paralizzato, ma in un certo senso impedito di poter svolgere normalmente le attività che faceva prima. Nel 1970 e nel 1982 morirono i suoi genitori. Lei aveva scritto, data che conosceva la malattia del babbo, una lettera commovente in famiglia, però la lettera arrivò quando il babbo era ormai sepolto. La situazione tra il governo e guerriglia era sempre più tragica e si verificò un fatto anormale, perché i membri della stessa famiglia, i ragazzi, venivano presi o da una fazione o dall'altra, per cui i figli di una stessa famiglia si trovavano su due fronti diversi a combattersi l'uno con l'altro.
Davvero sono racconti raccapriccianti.
Raccapriccianti, veramente, sì. E ci fu un momento in cui, stanca di tutto questo, sentì di sedere superiore di prendersi un momento di riposo. Lei gentilmente ma decisamente rifiutò: no, questo è il momento in cui devo stare vicino ai miei ragazzi, non posso lasciarli nel momento in cui hanno più bisogno della mia presenza e della mia assistenza.
Fino alla fine, quindi, non ha voluto lasciare il Mozambico, ormai la sua patria, possiamo dire, nella quale ha svolto per tutta la vita la missione a contatto con i giovani, con gli studenti. E, padre Egidio, sappiamo però che l'esperienza terrena di Suor Teresa Paola si è conclusa purtroppo presto.
Ogni missionario desidera morire nel luogo in cui ha lavorato. Anche i missionari anziani, quando sono invitati a tornare nel paese di origine, oddio, ubbidiscono se c'è questa disposizione, però lo fanno con rammarico, perché morire là dove si è lavorato è una grande consolazione, anche per la gente, e la quale... Se qualcuno muore sul posto, non vuole che il cadavere venga portato via. È morto qui, deve rimanere qui per sempre. La morte sorprese Suor Teresa Paola sulla strada il 3 gennaio 1985, qualche mese dopo che era stata invitata dalle suore a riposarsi, e lei aveva gentilmente rifiutato perché voleva rimanere con i suoi ragazzi. Ed ecco come un biografo racconta il momento della sua morte.
La decisione di Teresa di rimanere accanto alla gente le diede il diritto di sostenere la grandezza di una tragedia che visse in prima persona. In quel tempo era alla missione di Carapira per alcuni giorni di riposo. Chiese di accompagnare padre Gino Pastore a Nacala per salutare le suore di quella comunità. Andarono fino a Monapo e lì presero il convoglio militare per Nacala, visto che in quei giorni era d'obbligo viaggiare scortati sulle strade giudicate pericolose. La scorta dell'esercito era in ritardo quel giorno fatale e i due missionari decisero di tornare a casa. Ma poco dopo videro il convoglio passare sulla strada asfaltata e si affrettarono per riuscire a prenderlo alla fermata più vicina. Poiché era fuori orario, speravano che il convoglio non venisse attaccato. Dopo circa 30 chilometri, tuttavia, lungo la strada si potevano vedere delle case che erano state bruciate da poco. All'improvviso, mentre si stavano immettendo sulla strada maestra, il convoglio cadde in un'imboscata della Renamo. Il primo camion fu colpito dai bazooka. Suor Teresa e padre Gino scesero dalla loro Land Cruiser blu, il sesto veicolo della fila, e si stesero a terra fra le ruote. Poco dopo, quando i ribelli avvicinarono il convoglio con l'intenzione di bruciare tutti i veicoli, i due strisciarono fuori dal loro nascondiglio e si dispersero fra l'erba alta. I ribelli, tra schiamazzi e grida, avanzavano sempre più, sparando. Le truppe del governo rispondevano nell'inutile sforzo di controllare l'attacco. Ci fu un cruento scambio di pallottole e di granate tra le forze militari. Camion e macchine vennero trasformati in grandi falò. Tra le assordanti esplosioni dei serbatoi di benzina si udiva il gemito disperato dei feriti e degli arsi vivi che si contorcevano agonizzanti e il lamento dei morenti. Lo straziante inferno durò circa un'ora. Il lugubre silenzio che seguì era a tratti spezzato dal crepitio delle lamiere che si piegavano nel crepuscolo della notte imminente.
Il racconto fin qui non ci dice però come Suor Teresa Paola è stata uccisa, padre Egidio.
Sì, quelli che occupavano l'auto in cui si trovavano sia lei che il missionario uscirono, si buttarono fuori dalla macchina e cercarono di nascondersi fra l'erba molto alta e molto folta. Difatti il missionario riuscì a salvarsi e a raggiungere un villaggio vicino. Tutti si aspettavano che anche Suor Teresa Paola avesse fatto lo stesso. Non vedendola arrivare, si preoccuparono e tornarono indietro chiamandola ad alta voce. Non rispondeva, finalmente la videro morta tra l'erba. E non si potevano spiegare come mai. Noi ci siamo salvati e lei non è riuscita. Il mistero fu svelato da un militare che si era nascosto vicino a lei. Vide Suor Teresa Paola con un maglione bianco e disse: «Suora, c'è qui vicino a me mia moglie che è incinta e soffre terribilmente il freddo. Potrebbe darmi quel giaccone bianco di lana che lei porta?» «Ma certamente!» E allora si sollevò sulle ginocchia per togliersi questo maglione bianco che aveva, quindi si sollevò con la testa al di sopra dell'erba. I guerriglieri la videro e la uccisero, morta per dare questo maglione bianco a una donna incinta che aveva freddo e aveva bisogno di essere protetta da questo clima così rigido. Naturalmente il fatto si riseppe in tutto il mondo e Giovanni Paolo II, beato Giovanni Paolo II, parlò di lei con parole molto belle nell'udienza del 9 gennaio dell'85. La ricordò anche il vescovo di Nampula, una città del Mozambico, dicendo: a Suor Teresa ha fatto della sua morte un'ultima offerta al popolo e alla Chiesa mozambicana.
Un racconto particolarmente toccante, quello di oggi, quello della vita di Suor Teresa Paola Dalle Pezze.
Sì, il racconto di una vita semplice, suora, che non ha fatto cose grandiose, ma questa quotidianità vicino agli alunni della sua scuola, questa fedeltà al dovere, questa donazione completa a Dio, ha fatto di lei poi una creatura disposta a dare la vita per un atto di carità per la propria gente.
Siamo in chiusura, padre. So che lei ha scelto un brano anche molto significativo che ci aiuta a capire ancora qualcosa in più di Suor Teresa Paola.
Lo vogliamo ascoltare perché è di una sua consorella che ha condiviso con lei momenti difficili.
E prima di ascoltarlo ci salutiamo, salutiamo gli amici che ci hanno seguito e diamo appuntamento al mese prossimo. Grazie, padre Egidio.
Grazie anche a tutti gli ascoltatori che seguono con simpatia questa rubrica missionaria.
Quella sera, nonostante il buio, alcuni uomini misero il suo corpo su una barella e lo trasportarono a Monapo. I funerali si svolsero il giorno dopo e per poche ore le fazioni ribelli misero da parte il loro odio e si riunirono attorno alla donna che molti di loro avevano conosciuto e amato come una madre. Questi mozambicani colpiti dal lutto che erano venuti a renderle omaggio erano la sua gente, con cui aveva diviso la vita, dando e ricevendo il meglio. Era la povera gente per cui non solo valeva la pena di soffrire, ma addirittura di morire. «Se avessi 1000 vite, le darei tutte per la salvezza dell'Africa», aveva detto Comboni. Questa sua figlia gli ha veramente reso onore, con il suo immancabile sorriso e la sua inesauribile generosità.
Vite sconosciute. Testimoni del Vangelo fino ai confini della terra. Hanno collaborato al microfono Laura De Luca e Rosario Tronnolone.